Vi portiamo sulla frontiera italo-svizzera tra la Valtellina e la Val Poschiavo per raccontarvi il fenomeno del contrabbando che ha contraddistinto questo confine, contrabbando che sappiamo come in tutta la Svizzera italiana, anche lungo diciamo il confine tra Ticino e Nord Italia, è stata in passato proprio una strategia di sopravvivenza, ma è stato anche un fenomeno che ha veramente plasmato il territorio e le storie della Svizzera italiana. Lo facciamo perché è uscito da poco un volume che si intitola La frontiera dalle uova d'oro, contrabbando di uomini e di merci tra Valtellina e Val Poschiavo 1800-1950. Lo pubblica Rubettino. È un libro corposo, una ricerca di 6 anni di studi e indagini che ha anche indagato fonti mai ricercate in passato. È il frutto del lavoro di Andrea Paganini, che è collegato al telefono con noi. Ben arrivato, Andrea Paganini.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Docente di italiano, ricercatore, editore e scrittore, nato a Poschiavo, vive a Coira, lavora come ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulla cultura grigione. Allora, abbiamo detto che questo volume è un volume importante, oltre 600 pagine, una storia che è una ricerca che l'ha impegnato per diversi anni, anche andando a esplorare fonti, testimonianze, documenti che in passato non erano mai stati indagati. Era proprio una ricerca che mancava, hanno detto, hanno scritto in questi mesi. Allora, la prima domanda è: perché il fenomeno del contrabbando, che è stato così importante nella regione di frontiera della Svizzera italiana, è stato ancora così poco studiato?
Beh, considerato che dalle nostre parti il fenomeno era realmente molto sviluppato, in effetti può sorprendere che sia stato così poco studiato finora. Si potrebbe dire che finché era in voga il contrabbando vigeva una sorta di complicità, di connivenza, di omertà, anche bonaria, e in fondo, anche se tutti sapevano qualcosa, non se ne parlava molto, o perlomeno non si studiava in modo serio, accademico. Negli ultimi 30 anni, invece, alcuni studi sono stati pubblicati su questo argomento e sempre più si cerca di andare in profondità, anche con nuove fonti. D'altra parte era anche il contrabbando era un fenomeno che doveva restare clandestino, nascosto, che non doveva lasciare tracce, per cui le fonti sono assai limitate e spesso sono più riconducibili a chi lo combatteva il contrabbando che a chi lo praticava in prima persona e per questo è stato necessario andare un po', diciamo, oltre la superficie, andare più in profondità, andare a cercare fonti che in genere non si trovano tanto facilmente negli archivi e così via.
Allora possiamo dire che un po' questa cosa di silenzio sul contrabbando, diciamo, se l'è portato con sé questo fenomeno anche poi negli anni contemporanei, quando non viene più praticato, una sorta di, potremmo dire, omertà, perché in fondo si andava contro la legge. Contrabbando significa andare contro il bando, contro una disposizione legale.
Sì, anche se direi che oggi è un po' cambiata la cosa. Oggi quasi quasi ci si vanta di dire: ah, mio nonno praticava il contrabbando, oppure questi erano i sentieri del contrabbando. Anzi, adesso quasi si cavalca questa storia del contrabbando anche per motivi, direi, turistici, per promozione delle terre di frontiera e così via. Sì.
Lei per affrontare questa ricerca ha indagato documenti che, dicevamo, non erano ancora stati studiati, ha, diciamo, visitato numerosi archivi, ma anche tante testimonianze orali, carte, fotografie conservate dalla alle famiglie, ha fatto proprio questa indagine nelle persone che avevano avuto parenti o diciamo antenati che avevano praticato il contrabbando, ha anche aperto una pagina Facebook per contattare chi poteva aiutarla nella ricerca. Ecco, che lavoro è stato questo? Scoprire tutto un mondo che era rimasto in un certo senso sommerso, immagino.
Sì, diciamo che la storia della frontiera mi ha sempre interessato, l'ho sempre nutrito interesse per questa fascia di confine. Io sono nato e cresciuto in terra di frontiera e poi bisogna dire che il libro è nato anche un po' come una costola dell'altro libro che è uscito 3 anni fa, Le indagini imperfette. Quello era un romanzo storico che racconta in realtà però un fatto realmente accaduto. E la direttrice dell'Istituto di Ricerca Grigionese, Cordula Seger, mi aveva, notando questo mio interesse insomma, per l'argomento della frontiera, in quel caso c'era un omicidio avvenuto sulla frontiera tra Valtellina e Valposchiavo, e mi ha chiesto se era interessato a approfondire l'argomento con una ricerca scientifica anche lunga insomma, nel tempo, e così è nato quest'idea. Sì, sull'etimologia del prima lei ha accennato l'etimologia del termine contrabbando, mi sono soffermato in uno dei primi capitoli del volume e sulla definizione del fenomeno si possono anche trovare pareri diversi e anche interessanti. Io ne ho citato ampiamente uno, ad esempio, che mi ha appassionato, incantato, del 1912, quindi poco prima della Prima Guerra Mondiale, in cui quasi quasi si fa l'apologia del contrabbando come un fenomeno un po' alla Robin Hood, insomma un fenomeno che toglie i ricchi per dare ai poveri, che rende uguali due popoli vicini, uno dei quali magari è sottomesso a leggi ingiuste, a repressioni, a povertà, eccetera, eccetera. E quindi si può vederlo anche in questo modo un po' romantico, diciamo, il contrabbando. Poi la realtà spesso era assai diversa, così.
Ha scoperto aspetti che l'hanno sorpresa, che lei ancora non conosceva? Immagino anche in questo dialogo con i testimoni diretti, nel raccogliere appunto queste testimonianze orali nelle famiglie.
Sì, diciamo, le scoperte sono state davvero tante fette di vita, tante storie anche appassionanti che compongono quasi un'epopea che fa parte della nostra storia. Credo che non vi siano famiglie della zona che non siano in qualche modo coinvolte nel fenomeno, dai fornitori, ai commercianti, ai ristoratori, ovviamente gli spalloni, chi comprava, chi vendeva, alle guardie, alle vittime e così via, insomma a chi era disturbato dal passaggio degli spalloni, eccetera. Poi è un fenomeno che si intreccia anche, e questo a questo ha dato ampio spazio nel libro, quello del contrabbando è un fenomeno che si intreccia con quello dei profughi, della fuga dei profughi, che in varie epoche, soprattutto di crisi, ma soprattutto durante le guerre mondiali, attraversavano la frontiera per cercare salvezza in Svizzera. Ecco, lì sono storie umane anche molto commoventi, anche molto toccanti, soprattutto quelle che si riferiscono agli ultimi 2 anni della Seconda Guerra Mondiale. E alcune di quelle persone che all'epoca erano bambini ancora vivono, le ho conosciute ed è stato molto commovente mostrar loro il materiale che ho trovato, ad esempio, nell'archivio federale svizzero, su loro e sulle loro famiglie, le fotografie dell'epoca, eccetera. Sono nati anche rapporti di amicizia intensi.
Sì, perché magari lo ricordiamo sui percorsi che diciamo facevano i contrabbandieri appunto per lo scambio della merce a cavallo della frontiera, poi hanno anche camminato i profughi in fuga dalle guerre, anche gli ebrei in fuga dalla persecuzione nazista. Andrea Paganini, rimanga con noi, abbiamo in scaletta l'ultima canzone di Jovanotti, Occhi a cuore, l'ascoltiamo e poi torniamo a indagare il suo libro La frontiera dalle uova d'oro, e magari partiamo da questo titolo molto accattivante. Stiamo stiamo parlando con Andrea Paganini, docente di italiano, ricercatore, editore e scrittore, e ha appena pubblicato La frontiera dalle uova d'oro, contrabbando di uomini e di merci tra Valtellina e Valposchiavo 1800-1950, pubblicato da Rubettino. È un volume corposo, una ricerca che è durata 6 anni e ha anche diciamo interpellato, analizzato fonti mai ricercate prima. Arrivano i messaggi, uno ci dice allo 076 321 1113: noi il contrabbando lo facevamo nel Mendrisiotto. Chiaramente possiamo dire, Andrea Paganini, che lungo tutto il confine della Svizzera italiana con il Nord Italia il fenomeno era molto diffuso.
Certo, riguarda tutto il confine italo-svizzero, anche se credo che a Poschiavo si sia sviluppato in una misura forse unica, proprio perché la valle di Poschiavo, da una parte perché è rivolta come conformazione, come lingua, come cultura, come tradizioni, come storia verso sud, pur essendo politicamente legata al nord, poi perché è circondata su almeno tre lati su quattro dall'Italia, e quindi la percentuale di confine valligiano che coincidono di confini valligiani che confidano con il confine svizzero sono davvero tanti, e poi anche perché il confine tra Valtellina e Valposchiavo è stato per tanto tempo considerato imposto, innaturale, artificiale, visto che la Valtellina fino a Napoleone apparteneva alla Repubblica delle Tre Leghe, quindi apparteneva alla stessa realtà politica della Valle di Poschiavo.
E dunque in un certo senso non si sentiva neanche di violare una legge, di andare appunto contro il bando. Dicevamo del titolo, La frontiera dalle uova d'oro, cosa evoca questo titolo? Beh, evoca il fatto che la frontiera ha dato da vivere in prima battuta. Il contrabbando ha anche permesso la sopravvivenza in territori diciamo dove c'era molta povertà.
Beh, certo, sì, il titolo fa riferimento alla famosa favola di Esopo, La gallina dalle uova d'oro, perché la frontiera, un po' come la gallina, ha incarnato speranze, illusioni, successi, ma a volte anche fallimenti e disillusioni e drammi anche atroci spesso, e quindi ha assunto un significato plurimo. E poi c'è questo sottotitolo che invece mette più in chiaro sia il contesto storico, il contesto geografico, e poi dà la priorità agli uomini, contrabbando di uomini prima che delle merci, nel senso che a me interessava soprattutto mettere in luce la storia delle persone che l'hanno praticato, che l'hanno vissuto, che l'hanno subito, e più che neanche le statistiche delle merci eccetera, che pure sono importanti, ma più mi interessavano proprio le storie delle persone. Sì.
Lei chiaramente prende in analisi un periodo relativamente lungo, 1800-1950, possiamo immaginare che il contrabbando in questo periodo ha assunto forme diverse. Che cosa ha lasciato in eredità questo fenomeno che dicevamo all'inizio ha plasmato le terre di confine, sia quelle italiane ma sia quelle in Svizzera? Cosa ha sentito che c'è ancora vivo? Lei diceva forse l'orgoglio di aver avuto qualcuno che ha fatto contrabbando, che è andato de sfros, come si diceva, ma c'è anche altro?
Beh sì, io penso che abbia plasmato proprio un carattere della gente di confine. È un gente, non so, abituata a cavarsela, insomma, ma anche penso che abbia anche plasmato un'identità forte. La frontiera, in fondo, l'incontro con l'altro, con gli altri, ci dice spesso chi siamo noi, e quindi penso che spesso è dalle periferie che si capisce meglio il mondo e anche chi siamo, non tanto dai centri urbani, dalle capitali.
Sì, dunque questa è una frontiera che non è sicuramente una frontiera barriera, quella del contrabbando, ma magari può essere cerniera o una frontiera filtro.
Sì, questo è uno dei concetti che ho voluto approfondire. In fondo noi siamo quello che gli altri ci dicono in parte, no? Cioè gli altri ci fungono come da specchio per dirci chi siamo realmente. Quindi la frontiera, forse la Svizzera è più Svizzera alla frontiera che a Berna, o forse l'Italia è più Italia alla frontiera, nel bene e nel male, insomma, ogni stato con tutti i complessi e con tutte le erbe verdi che sembrano più verdi dall'altra parte, spesso che non di qua. Sì.
Interessante questo concetto che al confine forse si capisce meglio la centralità dei concetti e dei significati, no? Delle cose. Forse bisogna andare proprio al limite per vedere da un'altra prospettiva.
Esatto, proprio così. Sì.
Allora, il 2 giugno, leggo, ci sarà una presentazione a Coira del libro, sarà in tedesco, chissà se poi magari anche in Ticino o in Mesolcina ci sarà una
Certo.
presentazione. Mi ha colpito che però lei sarà a Trieste il 9 e il 10 giugno a un incontro sui partigiani e la frontiera. Significa che il tema del contrabbando sta riscuotendo interesse anche da parte di studiosi e ricercatori, dopo essere rimasto un po', in sordina come tema.
Sì, certo, anche se poi il libro non si occupa esclusivamente di contrabbando, cioè si occupa anche di altri argomenti legati alla frontiera, come appunto come la fuga dei profughi, come la fissazione stessa del luogo della frontiera, come i momenti in cui è venuta alla luce l'ideologia irredentista, ad esempio, e così via. Adesso a Trieste si svolge tra pochi giorni un convegno non tanto sul contrabbando quanto sul ruolo della frontiera nella storia della resistenza partigiana. E il mio contributo sarà all'interno di questo convegno e parlerò per l'appunto del ruolo della frontiera tra Valtellina e Grigioni nella storia dei partigiani valtellinesi. Voi sapete forse che la guerra in Valtellina è durata un po' più a lungo rispetto ad altre parti d'Italia. Se di solito si festeggia il 25 aprile come giorno della liberazione, ecco, in Valtellina fino al 28-29 aprile del 45 si combatteva perché c'era questo ridotto alpino repubblicano, eccetera. E quindi la Valle di Poschiavo e la Valtellina si trovavano un po' tra i due ridotti, insomma, quello svizzero e quello fascista progettato e mai realmente realizzato fino in fondo, anche se poi sono arrivati tanti rappresentanti fascisti negli ultimi mesi della guerra e a questo tema, a questo argomento dei partigiani in Valtellina e del ruolo della frontiera, rispettivamente del ruolo anche della Svizzera e della possibilità che i partigiani avevano di rifugiarsi in Svizzera, di organizzarsi anche con gli alleati presenti in Svizzera, ho dedicato un capitolo nel mio libro e quindi di questo parlerò a Trieste. Oh, nel convegno di Trieste, sì.
Dunque, non solo contrabbando, nel libro La frontiera dalle uova d'oro, sì, contrabbando di uomini e di merci tra Valtellina e Valposchiavo, 1800-1950, edito da Rubettino, ma anche tutto questo concetto, di frontiera che cambia molto e di cosa è accaduto sulla linea di frontiera tra Italia e Svizzera. Grazie Andrea Paganini di essere stato con noi a Tra le righe, ricordo, docente di italiano, ricercatore e scrittore. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.